Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa, fermati qui all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosci anche tu.
Ah, e allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo.
Ok, ma da dove viene veramente la paura? Ciao, sono Giampiero Kester e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega o ti racconta qualche cosa. Allora, nella puntata precedente, in cui abbiamo parlato anche della funzione dell'amigdala nel processare la paura, in cui emerge appunto il ruolo di questo pezzo di cervello, in realtà sono due pezzettini l'amigdala, divisa in due ed è grossa più o meno come una mandorla, perché amigdala voleva dire quello in greco, mandorla, è grosso così, c'ha quella forma lì. Ecco, come se la paura venisse generata da quest'area del cervello unicamente, cioè si sa che l'amigdala ha anche altre funzioni, ma soprattutto è nota e famosa fra tutti proprio per questo ruolo qua. E se cercate in giro troverete un sacco di conferme che è così, ma effettivamente ci sono ormai una serie di teorie che non solamente riguardano l'amigdala in sé, ma il fatto di vedere il cervello come un insieme di parti, ognuna delle quali processa determinati tipi di emozioni o che abbia delle funzioni estremamente discrete.
Silenzio, figliolo!
Vi ricordate quando abbiamo parlato della frenologia, quella pseudoscienza che studiava i bozzi sul cranio per capire quali funzioni del cervello corrispondessero appunto a maggiori sviluppi di parti della testa? Ok, quella era chiaramente una stronzata. Il modo in cui siamo arrivati a teorizzare che il cervello effettivamente abbia delle aree deputate a fare determinate cose è avvenuto ovviamente soprattutto tramite l'analisi e lo studio di persone, di pazienti che avevano subito dei traumi o delle lesioni, cioè una persona che subisce un trauma all'area deputata al linguaggio in generale avrà dei problemi al linguaggio, quindi quella fetta di cervello lì probabilmente c'entra con la possibilità di parlare. E in buona parte è vero, o meglio c'è del vero, il problema è che non è poi così discreto appunto, cioè non è che c'è un pezzo del cervello che si occupa solamente di quello e nient'altro e nessun altro gruppo di neuroni in giro per la nostra capoccia può fare qualcosa di simile. Il cervello viene sempre più descritto e visto come un sistema, effettivamente. La stessa cosa è successa naturalmente per l'amigdala, cioè persone che avevano subito una lesione a quest'area del cervello avevano una differenza rispetto a una persona sana nel processare o vedere la paura negli altri. Soprattutto questo, tra l'altro, cioè la difficoltà di riconoscere le espressioni di paura, terrore, nelle persone che stavano intorno. Allo stesso tempo, però, non tutti, non sempre, perdevano la capacità razionale di avere paura di qualche cosa. Cioè riuscivano a mantenere comunque una sana distanza da alcune cose che sono riconosciutamente pericolose o dannose, come l'ascolto del reggaeton. Ma quindi che cosa c'è di vero riguardo al fatto che l'amigdala produca la sensazione o l'emozione della paura? Joseph Ledoux, professore di neuroscienze e psicologia alla New York University, fra le altre cose, e con una lista di pubblicazioni lunga così, fa un'interessantissima distinzione fra quella che è la percezione di pericolo e la paura, che noi tendiamo colloquialmente a fondamentalmente sovrapporre, ma le cose sono diverse, nel senso che il nostro cervello, così come quello degli animali ad esempio, che non sappiamo quanto siano capaci di provare emozioni in senso stretto, ecco, il nostro cervello, dicevo, è capacissimo di provare, così come quello degli animali, la percezione del pericolo. Ed è questo processo che avviene principalmente nell'amigdala, cioè il fatto che ci sia un collegamento con la corteccia visiva e con gli stimoli visivi, e non solo naturalmente, sensoriali in generale, che comanda una reazione fisiologica al nostro organismo che riguarda appunto corpo e cervello. Il famoso fight or flight response, ok? Quindi la produzione di una serie di sostanze biochimiche come la dopamina, la serotonina, l'acetilcolina, l'adrenalina, il cortisolo e tutte quelle cose lì che sono appunto legate a una reazione al pericolo, cioè aumento del battito cardiaco, del respiro, fight or flight or freeze, quindi combatti, scappa oppure rimani lì come un fesso, eccetera, eccetera. Ma questo non ha niente a che che vedere con l'emozione della paura. L'emozione della paura è molto più cognitiva che altro, cioè questa roba avviene a prescindere dal fatto che noi capiamo effettivamente il pericolo. È un po' come se il nostro corpo ci arrivasse prima e ci salvasse, tra l'altro. Ma in realtà il processare i segnali di pericolo e renderli paura è un lavoro che viene fatto altrove, che c'entra molto anche con la memoria, con i ricordi e con le inferenze che facciamo, tra l'altro, di correlazione fra quelli che sono gli stimoli e i ricordi di quello che ci è successo, in modo da intanto cercare di fare la cosa più importante di tutti per campare, che non è scappare o combattere, ma prevedere soprattutto. Che curiosamente assomiglia molto anche alla differenza fra la definizione di ansia e di paura. Perché la paura è relativa a qualcosa che conosciamo, mentre l'ansia è una paura generica di qualcosa di sconosciuto. Se vogliamo, l'ansia è più esistenziale, mentre la paura è un po' più terra terra, via. Ma in un articolo che scrive Ledoux, e che peraltro mi ha spedito una patron, Ginger, che ringrazio un casino perché in effetti mi ha mandato un materiale bellissimo, il buon Ledoux conclude così: in generale siate scettici quando si attribuisce a un'area del cervello una funzione specifica, perché non è quasi mai così. Per esempio l'amigdala sì, contribuisce alla percezione del pericolo perché fa parte di un sistema il cui compito è quello di percepire il pericolo, ma il fatto che l'amigdala stessa contribuisca alla percezione del pericolo non vuol dire che A c'entri con la paura e B faccia solamente questo, ad esempio. Ed è vero, l'amigdala o i gruppi di neuroni presenti nell'amigdala fanno un sacco di altre robe, per esempio, che c'entrano con cose che col pericolo sembrano avere tipo zero a che fare: droga, sesso, bere, mangiare. E quindi probabilmente l'unica cosa che sappiamo chiaramente dell'amigdala è che è sicuramente l'area del cervello più rock and roll di tutte, nel bene o nel male. Clicca segui su Cose Molto Umane sulla tua piattaforma di ascolto preferita, che così poi diventiamo sempre di più. Io continuo a fare Cose Molto Umane, ne facciamo sempre di più, un sacco di spin-off, eccetera. Seguimi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con Cose Molto Umane.